massa fisica, da Wikipedia, l'enciclopedia libera, http://it.wikipedia.org. La massa è una grandezza fisica, cioè una proprietà dei corpi materiali che determina il loro comportamento dinamico quando sono soggetti all'influenza di forze esterne. Nel corso della storia della fisica, in particolare nella fisica classica, la massa è stata considerata una proprietà intrinseca della materia, rappresentabile con un valore scalare, ovvero indipendente dalla direzione, e che si conserva nel tempo e nello spazio, rimanendo costante in ogni sistema isolato. Inoltre, il termine massa è stato utilizzato per indicare due grandezze potenzialmente distinte: l'interazione della materia con il campo gravitazionale e la relazione che lega la forza applicata ad un corpo con l'accelerazione su di esso indotta. Tuttavia, è stata verificata l'equivalenza delle due masse in numerosi esperimenti, messi in atto già da Galileo Galilei per primo. Nel quadro più ampio della relatività ristretta, specialmente in una prospettiva storica, la massa relativistica non è più una proprietà intrinseca della materia, ma dipende anche dallo stato della materia stessa e dal sistema di riferimento in cui viene osservata. Il concetto di massa relativistica non è centrale alla teoria, al punto che alcuni autori la ritengono un concetto fuorviante. Nella relatività ristretta, un corpo ha una massa relativistica direttamente proporzionale alla sua energia, tramite la famosa formula E uguale m per c al quadrato. È possibile invece definire un invariante relativistico, detto massa a riposo o massa invariante, al quale la massa relativistica si riconduce nel caso in cui la particella sia ferma. La massa a riposo è definita in termini dell'energia e dell'impulso della particella ed è la stessa in ogni sistema di riferimento, risultando una grandezza fisica molto più utile della massa relativistica, al posto della quale può essere usata l'energia della particella. A differenza di spazio e tempo, per cui si possono dare definizioni operative in termini di fenomeni naturali, per definire il concetto di massa occorre fare esplicito riferimento alla teoria fisica che ne descrive significato e proprietà. I concetti intuitivi pre-fisici di quantità di materia, da non confondere con quantità di sostanza misurata in moli, sono troppo vaghi per una definizione operativa e fanno riferimento a proprietà comuni, l'inerzia ed il peso, che vengono considerati ben distinti dalla prima teoria che introduce la massa in termini quantitativi, la dinamica newtoniana. Il concetto di massa diventa più complesso a livello della fisica subatomica, dove la presenza di particelle elementari con massa, elettroni, quark, e prive di massa, fotoni, gluoni, non ha ancora alcuna spiegazione in termini fondamentali. In altre parole, non è chiaro il perché alcune particelle siano dotate di massa e altre no. Alcune teorie che cercano di dare una spiegazione sono il meccanismo di Higgs, la teoria delle stringhe e la gravità quantistica a loop, ma nessuna teoria ha avuto, al momento, concrete conferme sperimentali. I più promettenti esperimenti di verifica di queste teorie sono quelli legati al collider LHC. Unità di misura. Nell'attuale sistema internazionale di unità di misura, la massa è stata scelta come grandezza fisica fondamentale, cioè non esprimibile in termini di altre grandezze. La sua unità di misura è il chilogrammo, indicato con il simbolo kg. Nel sistema CGS l'unità di massa è il grammo. Nel Regno Unito e negli Stati Uniti viene comunemente usata la libra, pari a circa 454 grammi, e la stone, letteralmente pietra, 14 libbre. Altre unità di misura vengono comunemente utilizzate in specifici campi della fisica. In fisica atomica e fisica della materia vengono comunemente utilizzate le unità di misura di Hartree, basate sulla massa dell'elettrone o l'unità di massa atomica, equivalente grosso modo alla massa di un protone. In chimica e chimica fisica si usa frequentemente la mole, che pur non essendo un'unità di massa vi è legata da un semplice fattore di proporzionalità. In fisica nucleare e subnucleare è comune l'utilizzo dell'unità di massa atomica. Tuttavia, soprattutto nel campo delle alte energie, si usa esprimere la massa, a riposo o invariante, tramite la sua energia equivalente E uguale mc al quadrato. L'energia viene a sua volta espressa in elettronvolt. Per esempio, un elettrone ha una massa di circa 9,109 per 10 alla meno 31 kg, uguale a circa 511 kiloelettronvolt su C quadro. L'elettrone ha quindi una massa a riposo equivalente a 0.511 MeV. Negli esperimenti di fisica subnucleare, l'energia cinetica delle particelle studiate è spesso dello stesso ordine di grandezza, il che rende questa scelta di unità di misura particolarmente conveniente. L'unità di misura della massa, in particolare il chilogrammo e la libbra, vengono talvolta usate anche per misurare una forza. Quest'uso, pur essendo tecnicamente scorretto, è molto diffuso nell'uso comune e giustificato dal fatto che l'accelerazione di gravità sulla Terra è grosso modo costante. Una forza può quindi essere espressa come massa equivalente tramite la costante di proporzionalità G. In altre parole, affermare che una forza ha l'intensità di un chilogrammo è equivalente ad affermare che un corpo del peso di un chilogrammo al livello del mare sarebbe soggetto ad una forza gravitazionale di entità equivalente. Quest'uso non è tuttavia conforme al sistema internazionale. Massa e forza sono due grandezze concettualmente distinte, con unità di misura SI diverse, rispettivamente il chilogrammo per la massa e il newton per la forza. Ed è bene sottolineare che il peso di un oggetto è una forza, non una proprietà fisica intrinseca all'oggetto, quale invece è la massa. Meccanica newtoniana. In meccanica classica, il termine massa si può riferire a tre diverse grandezze fisiche scalari, distinte tra loro. La massa inerziale è proporzionale all'inerzia di un corpo, che è la resistenza al cambiamento dello stato di movimento quando viene applicata una forza. La massa gravitazionale passiva è proporzionale alla forza di interazione di un corpo con la forza gravitazionale. La massa gravitazionale attiva è invece proporzionale all'intensità del campo gravitazionale prodotto da un corpo. La massa inerziale e quelle gravitazionali sono state sperimentalmente provate come equivalenti, anche se concettualmente sono distinte. I primi esperimenti mirati a stabilire questa equivalenza sono stati quelli di Galileo Galilei. Massa inerziale. La massa inerziale MI di un corpo è definita dalla seconda legge di Newton come costante di proporzionalità tra la forza applicata F e l'accelerazione subita A. La relazione vettoriale è F uguale MI A, da cui segue immediatamente la relazione scalare MI uguale F su A, nella quale compaiono le norme dei vettori. Questa è una definizione operativa. La massa inerziale si ottiene misurando l'accelerazione del corpo sottoposto ad una forza nota. La massa inerziale è quindi l'indice della tendenza di un corpo ad accelerare quando è sottoposto a una forza, cioè dell'inerzia del corpo. Il problema di questa definizione è che implica di aver già definito la forza precedentemente. Spesso la forza viene definita in base all'allungamento di una molla che segue la legge di Hooke, definizione chiaramente insoddisfacente. Una definizione che prescinde dalla definizione di forza è dovuta a Ernst Mach e si basa sul terzo principio della dinamica. Una descrizione dettagliata della dinamica di un corpo esteso, cioè di come un corpo accelera quando è sottoposto a forze esterne, richiede lo studio del suo tensore d'inerzia, che tiene conto delle caratteristiche geometriche del corpo. Definizione di Mach. Consideriamo un sistema isolato formato da due corpi puntiformi interagenti tra loro. Qualunque sia la forza che agisce tra i due corpi, si osserva sperimentalmente che le accelerazioni subite dai due corpi sono sempre proporzionali e in rapporto costante fra loro. A2 uguale a meno mu12 A1. Ciò che è particolarmente rilevante è che il rapporto mu12 fra le due accelerazioni istantanee non solo è costante nel tempo, ma non dipende dallo stato iniziale del sistema. E quindi associato a una proprietà fisica intrinseca dei due corpi in esame. Cambiando uno dei due corpi, varia anche la costante di proporzionalità. Supponiamo quindi di utilizzare tre corpi ed effettuare separatamente tre esperimenti con le tre possibili coppie, assumiamo sempre l'assenza di forze esterne. In questo modo potremo misurare le costanti mu12, mu23, mu31. Si noti che per definizione mu AB uguale 1 su mu BA. Confrontando i valori delle costanti osservate, si troverà invariabilmente che questi soddisfano la relazione mu 12 per mu 23 per mu 31 uguale a 1. Quindi il prodotto mu 12 per mu 31, essendo uguale a mu 23, non dipende dalla natura del corpo 1. Da questo si ricava che ogni coefficiente mu ij deve poter essere espresso come prodotto di due costanti, ognuna dipendente solo da uno dei due corpi. Chiamiamo mu ab uguale nu b per ma, ma deve valere identicamente mu ab uguale nu b per ma uguale 1 su nu a per mb uguale 1 su mu ba, il che implica che nu a è uguale a 1 su ma e nu b è uguale a 1 su mb. Quindi mu ij è uguale a mu j su mu i, ovvero mi a i uguale a meno mj a j in ogni istante e per qualunque coppia di corpi. La quantità m che risulta così definita, a meno di un fattore costante che corrisponde alla scelta dell'unità di misura, è chiamata massa inerziale del corpo. È quindi possibile misurare la massa di un corpo misurando le accelerazioni dovute alle interazioni tra questo e un altro corpo di massa nota, senza bisogno di conoscere quali siano le forze agenti fra i due punti, purché il sistema formato dai due corpi si possa considerare isolato, ossia non soggetto a forze esterne. Il legame tra le masse è dato da m2 uguale a 1 su a2 per mu. Massa gravitazionale. Consideriamo un corpo, ad esempio una palla da tennis. Notiamo che se la palla è lasciata libera in aria, essa è attratta verso il basso da una forza, in prima approssimazione, costante, chiamata forza peso. Tramite una bilancia a piatti, si può notare che corpi diversi, in generale, sono attratti diversamente dalla forza peso, cioè pesano diversamente. La bilancia a piatti si può usare per dare una definizione operativa della massa gravitazionale. Si assegna massa unitaria ad un oggetto campione e gli altri oggetti hanno una massa pari al numero di campioni necessari a bilanciare i piatti. La massa gravitazionale passiva è una grandezza fisica proporzionale all'interazione di ciascun corpo con il campo gravitazionale. All'interno dello stesso campo gravitazionale, un corpo con massa gravitazionale piccola sperimenta una forza minore di quella di un corpo con massa gravitazionale grande. La massa gravitazionale è proporzionale al peso, ma quest'ultimo varia a seconda del campo gravitazionale. La massa resta costante. Per definizione, possiamo esprimere la forza peso P come il prodotto della massa gravitazionale mg per un vettore g, chiamato accelerazione di gravità, dipendente dal luogo nel quale si effettua la misurazione e le cui unità di misura dipendono da quella della massa gravitazionale. La direzione del vettore G è chiamata verticale. Come detto precedentemente, la massa gravitazionale attiva di un corpo è proporzionale all'intensità del campo gravitazionale da esso generata. Maggiore è la massa gravitazionale attiva di un corpo, più intenso è il campo gravitazionale da esso generato, e quindi la forza esercitata dal campo su un altro corpo. Per fare un esempio, il campo gravitazionale generato dalla Luna è minore, a parità di distanza dal centro dei due corpi celesti, di quello generato dalla Terra, perché la sua massa è minore. Misure di masse gravitazionali attive si possono eseguire, ad esempio, con bilance di torsione come quella usata da Henry Cavendish nella determinazione della costante di gravitazione universale. Equivalenza tra massa gravitazionale attiva e passiva. L'equivalenza tra la massa gravitazionale attiva e quella passiva è una diretta conseguenza del terzo principio della dinamica di Newton. Chiamiamo F12 il modulo della forza che il corpo 1 esercita sul corpo 2, F21 il modulo della forza che il corpo 2 esercita sul corpo 1 e M1A, M2A, M1P e M2P le masse gravitazionali attive e passive dei due corpi. Abbiamo F12 uguale G per M2P M1A diviso R quadro uguale G per M1P M2A diviso R quadro uguale F21. Da cui M2P M1A uguale M1P M2A, e cioè M1A su M1P uguale M2A su M2P. Data l'arbitrarietà dei corpi, le leggi della meccanica classica stabiliscono la sostanziale equivalenza tra le masse gravitazionali attive e passive. Molte verifiche sperimentali si sono aggiunte nel tempo, come ad esempio quella di D.F. Bartlett e D. Van Buren del 1986, compiuta sfruttando la diversa composizione della crosta e del mantello lunari, con una precisione sull'uguaglianza del rapporto massa gravitazionale attiva massa gravitazionale passiva pari a 4 per 10 alla meno 12. Da qui in poi, le masse gravitazionali attiva e passiva saranno identificate dall'unico termine massa gravitazionale. La massa gravitazionale è a tutti gli effetti la carica del campo gravitazionale, esattamente nello stesso senso in cui la carica elettrica è la carica del campo elettrico. Essa contemporaneamente genera e subisce gli effetti del campo gravitazionale. Notiamo che eventuali oggetti con massa gravitazionale nulla, ad esempio i fotoni, non subirebbero gli effetti del campo. In realtà, un risultato della relatività generale è che qualunque corpo segue una traiettoria dovuta al campo gravitazionale. Per ulteriori informazioni, vedi il paragrafo riguardante la massa nella relatività generale. Equivalenza tra massa inerziale e gravitazionale. Gli esperimenti hanno dimostrato che la massa inerziale e quella gravitazionale sono sempre proporzionali con la stessa costante di proporzionalità, entro la precisione delle misure effettuate sinora. I primi esperimenti furono condotti da Galileo. Si dice comunemente che Galileo ottenne i suoi risultati lasciando cadere oggetti dalla Torre di Pisa, ma ciò è probabilmente apocrifo. Più verosimilmente, studiò il moto di biglie tramite l'uso di piani inclinati. La biografia scritta da Vincenzo Viviani asserisce che Galileo abbia lasciato cadere sfere dello stesso materiale, ma di diversa massa, dalla Torre di Pisa, ma fu probabilmente un esperimento mentale che non fu mai eseguito realmente. Galileo usò invece piani inclinati per poter rallentare la caduta dei corpi. Supponiamo di avere un oggetto di massa inerziale e gravitazionale, rispettivamente MI ed MG. Se la forza peso è la sola forza agente sugli oggetti, la seconda legge di Newton ci fornisce F uguale MIA uguale MGG, dove A è l'accelerazione e G è l'accelerazione di gravità. Da cui A uguale MG su MIG. Un esperimento di verifica dell'equivalenza tra le due definizioni di massa, una volta fissato il luogo, altrimenti potrebbe variare G, potrebbe consistere, per esempio, nel misurare A per diversi corpi cercando eventuali variazioni. In parole povere, verificare se due corpi qualsiasi, cadendo, accelerano nello stesso modo. È il principio di universalità della caduta libera, oppure UFF, dall'inglese Universality of Free Fall. Come detto sopra, sperimentalmente non si riscontrano violazioni dell'equivalenza, quindi scegliendo la stessa unità di misura per le due masse, il rapporto vale esattamente 1. Per ogni corpo, non solo massa gravitazionale e massa inerziale hanno le stesse unità di misura, ma sono anche espresse dallo stesso numero. Di conseguenza, G è un'accelerazione, e viene chiamata infatti accelerazione di gravità. Le verifiche sperimentali dell'equivalenza tra massa inerziale e gravitazionale e del UFF sono state effettuate mediante l'uso di piani inclinati, pendoli, fino ad arrivare alle bilance di torsione. Pendolo. Un pendolo è formato da un lungo filo leggero, di massa trascurabile, vincolato al soffitto, alla cui estremità inferiore si è agganciato un corpo, ad esempio una sfera metallica. Una misura del periodo del pendolo fornisce una misura del rapporto tra la massa gravitazionale e la massa inerziale del corpo. Ripetendo la misura con corpi di vari materiali, densità e dimensioni, è possibile verificare se questo rapporto rimanga costante oppure no. La misura è tanto più accurata quanto è piccolo l'angolo di oscillazione massimo θ max. L'equazione del moto del pendolo è data da massa inerziale per lunghezza al quadrato, per derivata seconda dell'angolo rispetto al tempo, uguale massa gravitazionale per accelerazione di gravità per lunghezza nel seno dell'angolo θ. Se θ è sufficientemente piccolo, abbiamo teta secondo uguale mg su mi, g su l, teta, uguale per definizione a omega quadro teta, dove omega è la pulsazione del pendolo. Il periodo di oscillazione è dato da t uguale 2π greco su omega, uguale 2π greco radice di mi su mg per radice di l su g. Da cui mi su mg uguale gt quadro fratto 4π greco quadro l. Sperimentalmente si osserva che t è costante per ogni massa usata. Perciò per ogni corpo il rapporto mi su mg deve essere costante. Un esperimento decisamente più accurato fu compiuto da Laurent Hauteuch a partire dal 1895, sfruttando la bilancia di torsione la cui invenzione è accreditata a Charles-Augustin de Coulomb nel 1777, sebbene anche John Mitchell, in maniera del tutto indipendente, ne costruì una in un periodo antecedente al 1783 e che fu successivamente perfezionata da Henry Cavendish. Una bilancia di torsione è formata da un braccio con due masse uguali alle estremità, vincolato al soffitto tramite un filo di un materiale opportuno, esempio quarzo. Applicando una forza alle masse, si applica un momento torcente al manubrio. Grazie al fatto che la forza peso agente sulle masse ha anche una componente dovuta alla forza centrifuga causata dalla rotazione della Terra sul suo asse, è possibile correlare massa inerziale e gravitazionale, che risultano sperimentalmente essere di diretta proporzionalità. Sia il manubrio inizialmente diretto verso la direzione est-ovest. Definiamo un sistema di riferimento con l'asse X da sud a nord, l'asse Y da ovest a est e l'asse Z dal basso verso l'alto. A è la latitudine alla quale si svolge l'esperimento. Proiettando le forze gravitazionali e centrifuga sull'asse Z abbiamo all'equilibrio mg1g meno mi1 omega quadro rt cos quadro alfa uguale mg2g meno mi2 omega quadro rt cos quadro alfa, che si può scrivere anche come mi1 che moltiplica mg1 su mi1 g meno omega quadro rt cos quadro alfa uguale mi2 che moltiplica mg2 fratto mi2 g meno omega quadro rt cos quadro alfa. Se il rapporto tra le masse gravitazionali e le masse inerziali fosse diverso, ciò implicherebbe la diversità delle masse inerziali dei due corpi, ma ciò causerebbe una rotazione sul piano XY dovuta alla componente orizzontale della forza centrifuga. I momenti delle forze proiettati sull'asse orizzontale danno mi1 omega quadro rt cos alfa sen alfa uguale mi2 omega quadro rt cos alfa sen alfa. Se questa relazione non fosse verificata, si avrebbe un momento torcente agente sulla bilancia e di conseguenza una rotazione dell'apparato sperimentale. Invertendo le masse si otterrebbe ovviamente una rotazione nel senso opposto. Hauteuch non notò nessuna torsione del filo entro gli errori sperimentali e quindi stabilì l'equivalenza delle masse gravitazionali e inerziali a meno di un fattore nell'ordine di 10 alla meno 9, una parte su un miliardo. Legge della conservazione della massa. Nella meccanica classica vige la fondamentale legge della conservazione della massa in varie formulazioni. In generale, dato un volume di controllo V fissato, la variazione della massa contenuta in esso è pari al flusso uscente della massa attraverso la frontiera dV, cioè attraverso la superficie chiusa che delimita il volume V, cambiato di segno. In parole povere, la variazione di massa di un sistema è uguale alla massa entrante meno la massa uscente. Ciò implica, ad esempio, che la massa non può venire né creata né distrutta, ma solo spostata da un luogo ad un altro. In chimica, Antoine Lavoisier stabilì nel XVIII secolo che in una reazione chimica la massa dei reagenti è uguale alla massa dei prodotti. Il principio di conservazione della massa vale con ottima approssimazione nell'esperienza quotidiana, ma cessa di valere nelle reazioni nucleari e, in generale, nei fenomeni che coinvolgono energie relativistiche. In questo caso esso viene incorporato nel principio di conservazione della massa-energia. massa elettromagnetica. Oggetti carichi possiedono una inerzia maggiore rispetto agli stessi corpi scarichi. Ciò si spiega con una interazione delle cariche elettriche in moto con il campo da esse stesse generato, detta reazione di campo. L'effetto è interpretabile come un aumento della massa inerziale del corpo ed è ricavabile dalle equazioni di Maxwell. L'interazione delle cariche elettriche con il campo dipende dalla geometria del sistema. L'inerzia di un corpo carico assume un carattere tensoriale, in contraddizione con la meccanica classica, e bisogna perciò distinguere tra una componente parallela al moto e due componenti trasversali. Si dimostra che si può dividere la massa inerziale di un corpo carico in due componenti, la massa elettromagnetica e la massa non elettromagnetica. Mentre la massa elettromagnetica dipende dalla geometria del sistema, la massa non elettromagnetica ha le stesse caratteristiche standard di invarianza della massa inerziale e ad essa si riconduce la massa inerziale se il corpo è scarico. Il concetto di massa elettromagnetica esiste anche nella teoria della relatività ristretta e nella teoria quantistica dei campi. La massa elettromagnetica ebbe una grande importanza nella storia fisica a cavallo tra i secoli XIX e XX, a causa del tentativo, portato avanti principalmente da Max Abraham e Wilhelm Wien, inizialmente supportato dai lavori sperimentali di Walter Kaufmann, di ricavare la massa inerziale unicamente dall'inerzia elettromagnetica. Questa interpretazione dell'inerzia fu però in seguito abbandonata con l'accettazione della teoria della relatività. Esperimenti più precisi, eseguiti per la prima volta da A.H. Bucherer nel 1908, mostrarono che le relazioni corrette per la massa longitudinale e la massa trasversa non erano quelle fornite da Abraham, ma quelle di Hendrik Antoon Lorentz. Relatività ristretta. Nella relatività speciale, il termine massa, o massa propria o massa a riposo, si riferisce solitamente alla massa inerziale di un corpo, così come viene misurata nel sistema di riferimento nel quale esso è in quiete. Anche in questo caso, la massa è una proprietà intrinseca di un corpo e l'unità di misura è la stessa, il chilogrammo. Si può ancora determinare la massa di un oggetto come rapporto tra forza e accelerazione, a patto che si faccia in modo che la velocità del corpo sia molto più piccola di quella della luce. Infatti, ad alte velocità, il rapporto tra la forza impressa F e l'accelerazione A del corpo dipende in maniera sostanziale dalla sua velocità nel sistema di riferimento scelto, o meglio, dal fattore di Lorentz relativo alla velocità alla quale si trova il corpo. In particolare, se facciamo tendere la velocità all'infinito, il rapporto diverge. Il legame tra forza F e accelerazione A per un corpo con massa a riposo non nulla, con velocità V lungo l'asse X in un sistema di riferimento inerziale, si ricava esprimendo le componenti spaziali della quadriaccelerazione e della quadriforza nel sistema di riferimento del laboratorio. Si ottengono, con semplici passaggi, le seguenti relazioni dovute a Lorentz. Fx uguale gamma cubo m a x, Fy uguale gamma m a y, Fz uguale gamma m a z. Se la velocità del corpo è molto minore della velocità della luce c, i fattori di Lorentz gamma tendono ad 1, perciò la massa a riposo del campo è proprio l'equivalente della massa inerziale. Storicamente, nell'ambito della relatività ristretta, si hanno altre definizioni di massa oltre a quella di massa a riposo. Definendo massa il rapporto tra quantità di moto e velocità, otteniamo quella che viene indicata con massa relativistica, m uguale gamma m a riposo. Se invece cerchiamo di identificare la massa come rapporto tra la forza e accelerazione, dobbiamo distinguere tra massa longitudinale ml uguale gamma cubo m a riposo e massa trasversa mt uguale gamma m a riposo, introdotte dal fisico tedesco Max Abraham. Notiamo che questa distinzione tra le componenti della massa è analoga al caso della massa elettromagnetica. Sia la massa relativistica che le masse longitudinale e trasversa non sono considerate buone definizioni di massa in quanto dipendono dal sistema di riferimento nel quale la massa è misurata e sono oggi in disuso. Corrispondenza massa-energia. L'energia E è definita in relatività ristretta come il prodotto tra la velocità della luce C e la componente temporale P0 del quadriimpulso o quadrivettore quantità di moto. In formule, E definita uguale a CP0 uguale C per gamma MC uguale gamma MC quadro, dove gamma è il fattore di Lorentz relativo alla velocità del corpo. Se misuriamo l'energia di un corpo fermo, chiamata energia a riposo E0, otteniamo E0 uguale MC quadro, dove M è la massa a riposo. Questa equazione stabilisce una corrispondenza tra massa a riposo di un corpo ed energia. In altri termini, ogni corpo con massa a riposo diversa da zero possiede un'energia a riposo E0 dovuta unicamente al fatto di avere massa. Questa equazione permette inoltre di incorporare il principio di conservazione della massa nel principio di conservazione dell'energia. Per esempio, l'energia del Sole è dovuta a reazioni termonucleari, nelle quali la massa a riposo degli atomi che intervengono nella reazione è maggiore della massa dei prodotti. Ma si conserva l'energia totale, in quanto il difetto di massa viene convertito in energia cinetica e liberato successivamente dai prodotti sotto forma di fotoni e neutrini, oppure negli urti con altri atomi. L'equazione implica di fatto che la massa inerziale totale di un sistema isolato, in generale, non si conserva. La conservazione della massa in meccanica classica può essere interpretata come parte della conservazione dell'energia quando non si verificano reazioni nucleari o subnucleari, che implicano variazioni significative della somma delle masse a riposo del sistema. Al contrario, data la piccolezza del difetto di massa nei legami chimici, la massa è praticamente conservata nelle reazioni chimiche. Nella meccanica relativistica abbiamo una relazione notevole che lega massa a riposo di un corpo, la sua energia e la sua quantità di moto. Dalla definizione di energia abbiamo E uguale CP0 uguale gamma MC quadro uguale MC quadro diviso la radice di 1 meno V quadro su C quadro, che implica che P0 è uguale a E su C, dove gamma è il fattore di Lorentz. Le componenti spaziali PA del quadriimpulso sono invece P alfa uguale gamma MV alfa. D'altra parte, il vettore è uno scalare M per una quadrivelocità. La norma quadra di tale quadrivettore vale sempre meno m quadro c quadro. Perciò, chiamando P la norma euclidea del vettore tridimensionale quantità di moto, cioè l'intensità dell'usuale quantità di moto moltiplicata per il fattore gamma, abbiamo norma quadra di P uguale meno P0 più somma su alfa di P quadro alfa, uguale meno P0 quadro più P quadro uguale meno m quadro c quadro. Sostituendo nell'ultima equazione quelle precedenti, otteniamo l'equazione cercata. M uguale radice di e quadro meno p quadro c quadro, tutto fratto c alla quarta. Da questa equazione si nota come anche particelle con massa nulla possano avere energia a quantità di moto diverse da zero. Nella meccanica classica, invece, una forza piccola a piacere produrrebbe un'accelerazione infinita su un'ipotetica particella di massa nulla, ma la sua energia cinetica e quantità di moto resterebbero pari a zero. Invece, all'interno della relatività ristretta, quando m uguale 0, la relazione si semplifica in E uguale pc. Per esempio, per un fotone si ha E uguale h nu, dove nu è la frequenza del fotone. La quantità di moto del fotone è quindi pari a P uguale H nu su C. Relatività generale. La meccanica classica si limita a prendere atto della proporzionalità tra massa inerziale e massa gravitazionale come fenomeno empirico, ma tenendo queste due grandezze ben distinte e separate. Solo con la teoria della relatività generale si ha un'unificazione dei due concetti, risultato che, secondo Albert Einstein, dà alla teoria generale della relatività una tale superiorità rispetto alla meccanica classica che tutte le difficoltà che si incontrano nel suo sviluppo vanno considerate ben poca cosa. Uno dei principi sui quali si basa la relatività generale è il principio di equivalenza. Nella sua versione forte, esso afferma che in un campo gravitazionale è sempre possibile scegliere un sistema di riferimento che sia localmente inerziale, cioè che in un intorno sufficientemente piccolo del punto, le leggi del moto assumono la stessa forma che avrebbero in assenza di gravità. È facile verificare che questo principio implica il principio di equivalenza debole, che sancisce proprio l'equivalenza tra massa inerziale e gravitazionale. Infatti, supponiamo di avere due corpi sottoposti unicamente alla forza di gravità e supponiamo che siano abbastanza vicini da poter trascurare eventuali variazioni del campo gravitazionale. Se la massa inerziale e quella gravitazionale dei due corpi fossero diverse, esse subirebbero accelerazioni diverse, ma allora sarebbe impossibile trovare un sistema di riferimento nel quale viaggino entrambe di moto rettilineo uniforme, cioè in condizione di assenza di forze. Un celebre esperimento mentale che si basa sull'equivalenza tra massa inerziale e quella gravitazionale è quello dell'ascensore di Einstein. In una delle versioni di questo esperimento, una persona che si trova all'interno di una cabina chiusa non ha la possibilità di osservare l'esterno. Lasciando cadere una palla, osserva che cade con un'accelerazione g uguale a 9.81 metri su secondo quadro. Schematizzando, ciò può essere dovuto a due motivi. Per prima cosa, la cabina potrebbe trovarsi nello spazio a bordo di un razzo che la accelera con un'accelerazione pari proprio a g. In questo caso, l'accelerazione della palla vista dall'osservatore sarebbe un'accelerazione di trascinamento, dovuta al fatto che la cabina non è un sistema di riferimento inerziale. Oppure, la cabina è immobile sulla superficie terrestre. La palla cade, evidentemente, a causa della forza di gravità terrestre. Einstein diede molta importanza al fatto che l'osservatore non possa decidere dal suo punto di vista quale delle due situazioni si verifichi realmente. Ciò determina una sostanziale equivalenza tra i sistemi di riferimento accelerati e quelli sottoposti alla forza di gravità. Questo esperimento mentale è una delle linee guida che hanno portato Albert Einstein alla formulazione della teoria della relatività generale, tramite una rivisitazione del principio di inerzia. Infatti, i corpi liberi non percorrono sempre delle rette, ma delle geodetiche nello spazio-tempo curvato dalla presenza di masse. Si noti che in uno spazio-tempo piatto, cioè nel quale vige la metrica di Minkowski, in assenza di forze gravitazionali le geodetiche sono proprio rette e ci si riconduce quindi al principio di inerzia newtoniano. Meccanica quantistica relativistica. Sul finire degli anni 30, si è capito che l'unione della meccanica quantistica con la relatività ristretta doveva portare allo sviluppo delle teorie fisiche delle interazioni elementari in termini di campi quantizzati. In questa rappresentazione le particelle elementari sono descritte come eccitazioni quantizzate dello stato di vuoto, che può contenere un numero intero di particelle e o antiparticelle di ogni tipo, create e distrutte dall'azione del campo. Il formalismo necessario a questo salto concettuale è contenuto nel meccanismo della seconda quantizzazione. L'evoluzione del campo è governata da una sua equazione, analoga dell'equazione di Schrödinger, come l'equazione di Klein-Gordon. Da Lambertiano più m quadro per φ di xt uguale 0, che descrive i bosoni di spin 0, o l'equazione di Dirac, i de slash meno m, per psi di xt uguale 0, che descrive i fermioni di spin 1/2. In linea di principio, le particelle di un campo possono avere ogni valore possibile per la massa, però quello che succede è che la probabilità di trovare la particella in un punto distante dal luogo della sua creazione tende rapidamente a zero, a meno che la sua energia non soddisfi l'equazione e quadro uguale m quadro più modulo quadro di p, che è proprio la relazione di dispersione richiesta dalla relatività ristretta. In questo caso, la particella è detta essere on mass shell. Su corte distanze, invece, il principio di indeterminazione permette alla particella di avere energie diverse da quella data dalla relazione precedente. In questo caso, la particella si dice essere off mass shell. La situazione è in realtà più complicata di così, a causa del fatto che le particelle fisiche interagiscono tra loro. Per esempio, nell'elettrodinamica quantistica, un elettrone ha una probabilità non nulla di emettere e riassorbire un fotone, oppure un fotone può creare una coppia elettrone-positrone che a loro volta, annichilendosi, formano un fotone identico all'originale. Questi processi sono in realtà inosservabili su scala macroscopica, eppure vanno a modificare alcune costanti come la massa dell'elettrone o la carica elettrica, portandole a un valore diverso da quello della teoria libera, cioè quella teoria in cui elettroni e fotoni si incrociano ignorandosi del tutto. Il modo in cui queste grandezze dipendono dall'interazione tra i campi è stato il principale motivo della nascita della teoria della rinormalizzazione, che regola la dipendenza dei valori di queste costanti con l'energia dell'interazione. Bosone di Higgs. La predizione teorica del bosone di Higgs nasce dall'esigenza di avere una teoria invariante sotto alcune simmetrie interne, come le simmetrie di Gauge, tra le meglio verificate della fisica, che descriva le particelle osservate. È facile vedere che le lagrangiane contenenti termini di massa, la m delle equazioni di moto del paragrafo precedente, rompono esplicitamente la simmetria. Per ovviare a questo problema si introduce un campo, detto campo di Higgs, accoppiato agli altri campi, leptoni e campi di Gauge, in modo da fornire, sotto determinate ipotesi, un termine di massa che mantenga la simmetria del sistema sotto trasformazioni interne. Il meccanismo di Higgs è il metodo più semplice di dare massa alle particelle in modo completamente covariante, e il bosone di Higgs è considerato il tassello mancante del modello standard. Strettamente parlando, il meccanismo di Higgs è l'accoppiamento necessario a dare massa ai bosoni vettori W e Z, mentre la massa dei leptoni, elettroni, muoni e tauoni, e dei quark è regolato dalla lagrangiana di Yukawa. Si noti che gli accoppiamenti del bosone di Higgs con i leptoni non discendono da principi primi, ma sono anch'essi dei numeri messi a mano nelle equazioni. Questa registrazione e il testo dell'articolo sono rilasciati secondo i termini della GNU Free Documentation License, disponibili all'indirizzo internet www.gnu.org/copyleft/fdl.html.